lo chiamano revenge porn, ma niente a che spartire né con il porno né con la vendetta. Si tratta di diffusione di immagini e video intimi e privati, come altri cyberreati aumentato in maniera esponenziale durante quest'anno segnato dai confinamenti per il Covid. Ne parliamo con Chiara Missico, fattivista di Chain Italia, piattaforma open source che fornisce risorse contro la violenza di genere. Benvenuta Chiara e grazie per essere con noi.
Grazie mille a voi per avermi invitata.
Le parole contano molto al momento di codificare il nostro mondo. Quanto è errata la definizione di revenge porn?
Molto, molto. Purtroppo revenge porn è un termine usato in tutto il mondo, eppure è un'espressione fuorviante. Noi infatti preferiamo l'espressione diffusione non consensuale di immagini intime. È fuorviante perché non si tratta di vendetta. Vendetta non è il driver principale dell'azione, che non viene commessa per rispondere a un torto, ma c'è anzi la volontà di ristabilire una gerarchia, di esercitare un potere sull'altra persona. Non è pornografia, perché ha un contenuto visivo privato di cui non c'è consenso nella sua trasmissione, e soprattutto non è intrattenimento. Il termine revenge porn trasforma un atto lesivo in una forma di intrattenimento e non lo è. Ecco perché pensiamo che ciò non renda giustizia alle esperienze di chi l'ha subito, e quindi invitiamo all'uso dell'espressione diffusione non consensuale di immagini intime.
Quasi 3 denunce al giorno per diffusione di contenuti intimi durante l'anno caratterizzato dai confinamenti, il primo anno, il 2020, secondo dati della Polizia Postale. Come ha influito la pandemia?
Moltissimo, purtroppo. Era già un fenomeno in trasformazione negli ultimi anni con la diffusione delle piattaforme social, ma la pandemia ha dato una spinta in più, e le nostre vite si sono spostate online e così anche la violenza e la sessualità. In particolare nelle generazioni più giovani c'è stato un incremento forte di questo fenomeno, grazie all'ampia trasmissibilità e purtroppo anche alla bassa tracciabilità online.
Un reato che, come tanti altri cyberreati, è comunque un fenomeno sommerso, difficile da raccontare ma molto difficile anche da denunciare, vista la vittimizzazione secondaria, lo stigma sociale, nonostante questo reato sia stato codificato dall'agosto 2019.
Sì, è verissimo. Il nostro ordinamento giuridico ha inserito la diffusione non consensuale di immagini intime fra i reati contro la libertà morale. Invece è una forma di violenza di genere e come tale dovrebbe essere riconosciuta per intervenire. È comunque un fenomeno su cui c'è scarsa consapevolezza, su dove e come avviene, su cosa fare in caso ci si trovi protagoniste. E in più la narrativa proposta dai media non facilita, perché è molto colpevolizzante delle persone rappresentate dalle immagini, e questo aumenta lo stigma e rende più difficile anche intervenire e decidere per esempio di fare qualcosa.
Ecco, tanta la difficoltà a denunciare, a raccontare questi crimini. Voi invece, come Chain Italia, avete realizzato, state lavorando a una cosiddetta cassetta degli attrezzi online per supportare chi vive queste esperienze. Cosa fare in questi casi?
Sì, esatto. Noi come organizzazione che lavora nel digitale e si occupa di violenza di genere, è diverso tempo che portiamo avanti progetti su questo tema che ci sta molto a cuore, non ultimo un progetto di formazione con le operatrici antiviolenza per appunto capire cosa fare in caso ci si trovi di fronte a una persona che sta vivendo una diffusione non consensuale di immagini intime, e stiamo lavorando anche alla redazione di un toolkit che vuole essere un po' un breve prontuario su cosa posso fare in questo momento se scopro di vivere questa esperienza, e allo stesso tempo dove ci possano essere delle risposte anche un po' di conforto che possano un po' aiutare la persona a sostenerla. Per questo per noi è molto importante raccogliere le esperienze dirette di chi ha vissuto il fenomeno e capire quali possono essere i passi più utili e le informazioni più importanti da inserire, e abbiamo lanciato un questionario anonimo online attraverso cui raccogliere testimonianze dirette, così da garantire che questo toolkit tenga conto delle diverse esperienze e sensibilità sul tema.
Come possono partecipare le nostre ascoltatrici al vostro questionario?
Ecco, cercando sui nostri social, su Facebook, su Instagram, su Twitter, trovano il link al questionario e possono compilarlo e aiutarci a diffonderlo anche a persone che conoscono, che sono sensibili al tema o che hanno vissuto un'esperienza del genere, ovviamente con la delicatezza del caso, ma appunto il questionario è completamente anonimo e possono lasciarci anche un commento rispetto a possibili direzioni che possiamo prendere per sostenere le persone che vivono questa esperienza.
Prima di salutarci ricordiamo che sui vostri siti ci sono delle guide per aiutare tanto amiche, vicine, persone che sono vicino a noi, che stanno vivendo una situazione di violenza.
Sì, sul sito strumenticontrolaviolenza.it si trovano tutte informazioni su come su cosa fare in caso di violenza domestica, ma anche su come stare vicino a sia a delle amiche che a delle vicine di casa. In particolare durante il primo lockdown abbiamo fatto uscire la guida alla solidarietà di vicinato, dove si possono trovare appunto informazioni su come riconoscere il fenomeno nei propri contesti abitativi dove viviamo e come approcciarsi a una persona che vive poco lontano da noi e che vive un'esperienza di violenza.
Ringraziamo Chiara Missico, fattivista di CEI in Italia, per essere stata con noi questa mattina.
Grazie a voi.